Volevo, in tema di unità, proporvi questa breve riflessione. Fa parte di una serie di studi che da circa 25 anni vado esprimendo in vari contesti e prima in un ambito interconfessionale carismatico ed ora anche in altri ambiti. E il primo studio, è questo che vi condividerò brevemente, si intitola Inseriti da Dio in un unico corpo. Questo è un fondamento importante quando parliamo di unità e quando abbiamo bisogno di scoprire che questo è già un dono che Dio ci ha fatto e abbiamo bisogno di praticarlo. Prima di ogni cosa ricordiamo che la nostra eredità è per fede affinché sia per grazia, cioè tutto quello che Dio ci ha donato è qualcosa che è grazie a Lui, è la nostra possibilità di onorare quello che Lui ha fatto, non è pregare perché si realizzi, ma è credere che si è realizzato. Incontro tante volte delle persone che continuano a gridare sempre Signore salvami, sembra una preghiera molto spirituale, in realtà Gesù è morto proprio per salvarci, quindi quello che tante volte sembra un grande desiderio, se non è accompagnato da una fiducia reale in quello che Dio ha fatto, rimarrà un'utopia, rimarrà una potenzialità inespressa. E se Dio ci potesse rispondere in certi momenti, quando noi chiediamo, io chiedo, ma non credo. E allora comprendiamo che questa eredità meravigliosa, di cui un aspetto è l'unità, è un dono meraviglioso di Dio e abbiamo bisogno di crederci per vederla. E credo che tante volte invece noi purtroppo siamo spettatori di tensioni, di conflitti che paradossalmente stanno prendendo pure anche gli stessi gruppi confessionali che si dividono, si contrastano, come a dire neanche quelli che sono sotto la stessa parrocchia riescono ad andare d'accordo. Allora dicevo, questa affermazione sottolinea l'opera meravigliosa compiuta da Cristo, efficace nel regalarci attraverso la sua morte un'eredità straordinaria, usufruibile attraverso la nostra fede. E questa eredità riguarda sia un patrimonio individuale, il miracolo di essere nuove creature per la grazia di Dio, e sia un miracolo e un patrimonio di gruppo, cioè quella di essere stati collegati in questo corpo incredibile che è il corpo di Cristo. Cioè, per dirla in altre parole, ogni persona che fa un'esperienza di conversione, a prescindere dalla denominazione o dalla confessione cristiana in cui si trova, viene battezzato nel corpo di Cristo, viene immerso, viene inserito in questo corpo meraviglioso che è Cristo, che rimane il capo supremo della Chiesa, è il corpo che è formato da tutti quelli che hanno beneficiato di questo sacrificio meraviglioso. E dicevo, se scopriamo questi due ambiti della grazia di Dio, scopriremo dei denominatori comuni di armonia e di perfezione, capaci, lì dove scoperti e vissuti, di condurci all'unità del corpo. Geremia 32:39, darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. È incredibile, uno stesso cuore, una stessa potenzialità, uno stesso dono di santità, donato in Cristo, che chiaramente poi, nella misura in cui è creduto, si esprime in una santità crescente. Magari alcuni arriveranno a un livello 60, 70, 80, ma la cosa bella di questo patrimonio è che la potenzialità che Dio ci ha dato è uguale per tutti. Non ha fatto un dono diverso secondo in quale confessione ti trovi. La pienezza dell'opera di Cristo si manifesta con questa nuova identità, la nostra fiducia fa esprimere gradualmente questa santità, che è un dono è un comando, è come se Dio dicesse credi ed esprimi la santità che io ti ho donato. Questa è una scoperta meravigliosa, non il tuo concetto di santità, non la tua idea sulla santità, non le tue teorie sulla santità, ma la santità che io ti ho donato. E come la puoi esprimere se non la credi? L'unica maniera per portare dal mondo invisibile al mondo visibile, certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Uno stesso cuore. E Paolo stesso in Colossesi 3:11 diceva: qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. E ancora in Galati 3:28: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E qui realmente abbiamo bisogno di capire che l'essere in Cristo, avere ricevuto questa identità nuova, prescinde da tutti i fattori culturali, religiosi, da tutto quello che oggi divide gli uomini in gruppi diversi che si combattono, ognuno affermando di avere la verità. E quindi io credo che è fondamentale per questa opera che lo Spirito Santo sta facendo di accorgerci che non possiamo concentrarci sulle diversità esteriori. Infatti, diceva Paolo in Galati 6:15, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa cos'è? Essere evangelico, essere valdese, essere cattolico, ortodosso? No, essere una nuova creatura. Come a dire, tutto il cristianesimo si riduce, per dire si riduce, perché essere una nuova creatura significa esprimere la vita di Cristo, diciamo che non è per niente riduttivo, è il massimo che possiamo vivere. Quello che conta non è la forma, non sono i modelli, per cui magari ancora spesso i teologi si contrastano, ma se la teologia ti aiuta a scoprire Cristo, amen, ben venga. Ma se non ti aiuta a scoprire Cristo, io mi chiedo a che cosa serve, visto che quello che importa è essere nuove creature. E questo lo siamo per la grazia di Dio, ma capite bene che non solo è esserlo come un dono che Dio ci ha dato, ma attraverso la fede esprimerlo nella nostra vita, esprimerlo attraverso un rinnovamento della mente, esprimerlo nel quotidiano. Quindi diventa fondamentale capire che essere figli di Dio non deriva da un'osservanza esteriore a qualsivoglia pratica religiosa, ma è figlio di Dio chi lo è prioritariamente nel proprio interiore. Quindi l'essere inserito nell'anagrafe celeste, nello stato di famiglia di Dio, è collegato all'esperienza di conversione. E se andiamo a fare un certificato all'anagrafe celeste, esce fuori Giuseppe, Antonio, Nicola, Antonella, figlia di Dio. Poi ci possiamo mettere appartenente alla comunità ortodossa, appartenente al gruppo cattolico, nel gruppo cattolico appartenente al cammino dei focolarini, al gruppo evangelico destra-sinistra, ma figlia di Dio è la distinzione più importante, più reale, che fa la differenza nell'eternità. Tutte le barriere di divisione, come abbiamo già detto, sono state abbattute da Gesù, il quale ha abolito nella sua carne la causa dell'inimicizia. E qual era la causa dell'inimicizia? La legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Legge che non soltanto divideva i gentili dai giudei, ma anche gli stessi giudei tra di loro, perché sapete bene come nella legge civile o penale ogni avvocato ha una sua teoria, così nella legge di Dio, nella legge religiosa, ognuno poteva avere un'interpretazione diversa e poteva realmente battersi e farsi tagliare la testa che la sua interpretazione era quella giusta, come a dire, questa difficoltà tipificata proprio dai due popoli che sono cani e gatti, i gentili e i giudei, non potevano mai e poi mai essere uniti, ma anche nell'ambito dello stesso popolo giudaico la soluzione di Dio è fondere e creare dei due, che sono tipo di tutta la diversità, degli antipodi, un solo corpo in se stesso, dei due un solo uomo nuovo. È incredibile, ancora una volta andiamo a capire che la via di uscita dalle tensioni, dalle diversità, dai conflitti, dalle disquisizioni teologiche è scoprire questo corpo nuovo creato attraverso l'opera meravigliosa di Cristo. Gesù stesso si riferisce all'unità, come abbiamo ascoltato da quel brano molto bello letto da Francesco Carnelutti, determinata dal nome di Dio. Giovanni 17,11, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Conservati nel nome di che cosa? Di una denominazione? Di una confessione religiosa? La mia è migliore della tua? O conservati nel nome, nella essenza? Più avanti dirà: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Ancora una volta, questa possibilità di essere una stessa cosa, uno stesso corpo, non è legato a un ecumenismo antropocentrico, cioè dove mettiamo al centro l'uomo e cerchiamo nel nome dell'uomo. No, è legato all'opera di Cristo che ha compiuto qualcosa di incredibile, cioè ci conserva, ci preserva, ci inserisce nel suo nome, nella sua essenza, partecipi della natura divina, ci dà la sua gloria, cioè non una teoria, un'astrazione, neanche un'aureola, ma una testimonianza reale della sua presenza che ci ha fatto diventare tempio dello Spirito Santo. Questo ci può portare a scoprire quello che poi alla fine in questa preghiera incredibile sacerdotale Gesù dice: affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. È incredibile. Perfetti nell'unità, che poi è un po' come completi nell'unità, affinché il mondo creda. Questo lo abbiamo spesso sottolineato. Il messaggio più forte che darà la Chiesa è nel momento in cui abbatterà le barriere confessionali e vivrà, e io spero che non debba avvenire per una persecuzione, come avviene in certi stati, dove i cristiani si ritrovano finalmente assieme da diverse confessioni, non soltanto per fare, come stiamo facendo oggi noi, questo piccolo passo verso l'unità, ma perché veramente funzionano continuativamente insieme, perché sono perseguitati e lì realmente non conta più la teoria, la teologia, ma conta la vita di Cristo. Perfetti nell'unità affinché il mondo creda. Andando verso la conclusione, abbiamo ricevuto in dono una perfetta unità nello Spirito che ci ha resi membri di un unico corpo. Efesini 4:4, vi è un corpo solo e un solo spirito, come siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Si tratta del corpo di Cristo o, se vogliamo, della Chiesa universale. Alla quale apparteniamo prima ancora, dicevo poc'anzi, dell'appartenenza a una qualsivoglia chiesa visibile. Al di là, infatti, delle divisioni storiche subentrate lungo il corso dei secoli, Cristo e di conseguenza il suo corpo non hanno potuto subire alcuna divisione. Questo è incredibile, perché se vediamo la storia all'esterno, nel nome di Dio ci sono state le battaglie più oscene, dovremmo dire, più assurde, dove altro che dare da mangiare al proprio nemico, ma si mangiava il proprio nemico direttamente, non nel senso di cannibalismo, però. Se dovessimo vedere la storia, potremmo dire che il corpo di Cristo è diviso, ma questa è la visione esterna. Ma quella visione che è stata la risposta alla preghiera di Gesù ha permesso che al di là di questi conflitti e di queste divisioni c'è stata un'unità perfetta tra tutti quelli che hanno incontrato Gesù nella loro vita, e in questo senso c'è stato un corpo non diviso, un corpo unito, al di là delle dimostrazioni di conflitto, di tensione, che la storia purtroppo ci testimonia nel mondo cristiano. Paolo in 1 Corinzi 1,12 dice: voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io di Cristo, quelli più spirituali. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? I modelli, le teorie, i dogmi si sono forse moltiplicati, ma sulla vera Chiesa le porte dell'Hades non hanno potuto mai prevalere. E questa è un'affermazione importante, che non rende vano il sacrificio di Cristo, perché sennò dovremmo dire che il sacrificio di Cristo non ha concluso niente, se guardiamo lo spettacolo che spesso le chiese hanno dato. Ma in realtà, come dice la Scrittura, sulla vera Chiesa, nelle chiese, sul vero corpo di Cristo, su tutti quelli che, a prescindere dalla confessione a cui appartengono, hanno un vero contatto, hanno avuto un contatto vero con Dio attraverso Gesù Cristo, le forze dell'Hades, il potere del male, il diritto legale del demonio non ha potuto prevalere, perché membri della famiglia di Dio a tutti gli effetti, indipendentemente dalla famiglia, dalla chiesa locale in cui hanno vissuto e hanno espresso la loro fede. La vera Chiesa, considerando fondamentale il patrimonio spirituale acquistatoci da Cristo, che è una realtà spirituale che esiste al di là delle nostre teologie e conoscenze spirituali, ha potuto, può e potrà sempre scoprire e vivere questa unità nella diversità e nella complementarietà, che è quello che stiamo cercando di fare. La vera Chiesa, se tu hai detto sì a Gesù, fai parte di questa vera Chiesa e non puoi non riconoscere l'opera di Dio nel tuo fratello che ha detto sì a Gesù in un'altra denominazione, in un'altra confessione. E questo ci permette di costruire l'unità anche all'esterno, così come Dio ce l'ha donata. Anzi, dirò di più, Dio si servirà delle nostre differenze confessionali per raggiungere ed aggregare persone di ogni tipo. Come a dire, il restare in confessioni cristiane diverse è strumentale a poter raggiungere persone diverse, ognuno con i propri modi, ognuno con le proprie liturgie, ognuno con le proprie forme, ma a patto di non entrare in una dimensione settaria con quella pretesa che ha sempre tentato l'uomo, cioè di avere il monopolio della verità, come a dire solo io, solo il mio gruppo, solo la mia confessione, solo la mia teologia è quella giusta. Quindi ok le diverse confessioni, ma attenzione che questo non si trasformi in uno spirito settario. Forse, concludendo, è la difficoltà nel rinnovare la nostra mente che ci farà persino trovare degli alibi spirituali per le nostre carnalità. Tante volte, guardate, le tensioni, i conflitti teologici in realtà sono difficoltà ad avere relazioni con gli altri, sono problemi di ire, sette, contese, divisioni, sono frutti della carne. E se non li superiamo, non andremo d'accordo neanche con noi stessi, figuriamoci con quelli di un'altra confessione, di un altro gruppo. Non andiamo d'accordo con nessuno, in famiglia, da nessuna parte, se non scopriamo i frutti dello Spirito. Quindi, la soluzione è trovare l'opera di Cristo e non degli alibi spirituali per separarci. Questo pomeriggio sono incoraggiato dalla vostra presenza qui e dal vostro impegno nel portare le varie confessioni rappresentate all'unità della fede. Una fede non soltanto confessionale, ma una fede che ci faccia attingere al patrimonio di amore, pace, gioia, pazienza che ci è comune. Una fede vera in Cristo. Dio ci benedica.